87.9 di Radio Onda Rossa, le 12:11 minuti, all'altro capo del telefono abbiamo un compagno delle Brigate Volontarie per l'Emergenza, voci che abbiamo già sentito dalla terra d'Ucraina e prima ancora dalle terre limitrofe. Intanto buongiorno, grazie per la tua disponibilità.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E a questo punto voi siete nella capitale, a Kiev. Quindi intanto ti chiediamo di raccontarci che situazione si vive oggi nella capitale dell'Ucraina.
Sì, siamo qui a Kiev, la situazione in capitale è tranquilla in questi ultimi settimane, mesi, insomma, dopo la liberazione della regione di Kiev. La vita è ripresa quasi a ritmi normali. Oggi vive a Kiev metà, diciamo, della popolazione originaria. 3 milioni di abitanti di Kiev, si stima che appunto oggi ve ne siano 1,5 milioni. Stanno riaprendo le attività, i negozi, la vita insomma continua a riprendere, diciamo, in qualche modo. Permane il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina. Però ecco, diciamo, la capitale è tranquilla. Noi poi al momento siamo anche nelle zone limitrofe di Kiev, in questo preciso istante siamo proprio a Bucha e a Irpin, dove eravamo questa mattina, dove diciamo l'invasione russa è stata invece molto forte e i segni sono ancora parecchio evidenti. Anche qui la vita riprende, ricomincia, perché appunto non c'è alternativa, ma le ferite sono molto più profonde, visibili sia nelle infrastrutture completamente bombardate, città estremamente colpite, sia poi nei danni anche fatti sulle famiglie e sulla popolazione qua locale.
Irpin e Bucha, insomma, sono due nomi che abbiamo sentito molto, no, nei mesi scorsi, proprio per le operazioni di guerra. Oggi sono sotto il controllo del governo di Zelensky, del governo ucraino.
Sì, sono state liberate appunto già da più di un mese, però non si respira un'aria tranquilla, perché c'è una grande incertezza, c'è una grande insicurezza. Ci stiamo muovendo in questi giorni proprio per capire quali sono gli spazi per ricostruire le città, questo è un po' il nostro principale obiettivo. Noi siamo arrivati qui consegnando materiale medico-sanitario a un ospedale a Makariv, quindi a est, una cinquantina di chilometri a est di Kiev, un ospedale di Makariv distrutto durante i bombardamenti. Si è ricostruito un ospedale da campo proprio nello spazio di fronte all'ospedale, abbiamo donato materiale medico raccolto dall'Italia. Adesso ci stiamo concentrando invece su progetti di ricostruzione, qui soprattutto a Irpin e Bucha. La cosa però che appunto emerge è che molti dei progetti di ricostruzione sono completamente congelati, perché non si sa cosa succederà nei prossimi mesi, e quindi ricostruire con il timore che possa essere tutto distrutto nuovamente sta mettendo un attimo ancora in freno, insomma, i progetti di ricostruzione. Per adesso si sta pensando a ripulire, togliere le macerie, sgomberare appunto le strade, le case da macerie, abbattere i palazzi bombardati e semidistrutti, e per la ricostruzione si sta aspettando ancora un attimo, proprio per questo senso di incertezza.
E senti, nella zona dove siete adesso, tra Irpin e Bucha eccetera, sono molte le persone sfollate che hanno avuto bisogno insomma di strutture in cui essere accolte?
Sì, nel senso che sono tra l'altro due paesi interessanti anche da un punto di vista sociologico. Ci sono quartieri molto ricchi, soprattutto a Irpin, una città con grandi palazzi, case molto nuove. Si parlava appunto di un centro che può essere paragonato a quello che anche in Italia si vive, no? Di piccoli paesi fuori dalle grandi città che diventano dei centri residenziali dei lavoratori di Kiev, che però hanno un buon potere d'acquisto, diciamo, e altri quartieri sempre fra Bucha e Kiev, soprattutto a Bucha invece molto più poveri, dove è stato molto più grave l'impatto, banalmente anche per una questione di case, nel senso le case con le fondamenta in legno, con il legno all'interno proprio delle strutture sono bruciate completamente, e invece altre hanno resistito di più all'impatto. Oggi chi ha perso la propria casa viene ospitato o tramite alloggi governativi o di altre associazioni, ma la situazione è ancora molto precaria e non tutti riescono ad avere, diciamo, un alloggio decente, ecco.
E la situazione sanitaria della popolazione qual è? Tu dicevi appunto che state collaborando proprio su questo, insomma, fornendo materiali medici all'ospedale.
Sì, purtroppo quello che abbiamo visto a Makariv è stato effettivamente brutto, nel senso un ospedale civile completamente bombardato, alcune aree dell'ospedale completamente rase al suolo, e questo impedisce appunto anche il normale svolgimento dei lavori sanitari. Questo tra l'altro sta succedendo anche nel Donbass, anche nella parte est, dove sono stati colpiti, secondo le stime di ieri, più dell'80% degli ospedali e dei centri sanitari dei territori, e quindi poi si improvvisano, diciamo, strutture alternative come questo ospedale da campo col quale abbiamo collaborato, collaborato portando anche tra l'altro 400 test Covid, perché c'era stato proprio riferito che sebbene la situazione sia più o meno sotto controllo, questo, diciamo, aumento dei casi a livello europeo spinge anche a pensare, in un paese come l'Ucraina dove i tassi di vaccinazione sono molto bassi, a una potenziale ondata autunnale, per cui anche su quello si stanno attrezzando.
Senti, la situazione alimentare invece qual è, sia nella capitale che nella zona dove siete adesso?
Quello è abbastanza tranquillo, nel senso che non vi sono particolari problemi al momento di approvvigionamento di beni di prima necessità in generale, da quello che abbiamo potuto capire, nel senso la logistica comunque funziona su Kiev, quindi tutto ciò che potenzialmente manca viene raggiunto abbastanza facilmente dal resto dell'Europa, da Polonia, da Leopoli, passano continuamente sia aiuti umanitari non governativi, sia aiuti governativi che raggiungono abbastanza facilmente Kiev, diciamo, e dintorni, rendendo tutti i beni di prima necessità abbastanza accessibili.
E senti, mi sembra proprio con te diverso tempo fa da Leopoli parlavamo, insomma, della situazione della circolazione delle armi tra la popolazione, insomma, tu ci descrivevi una situazione in cui le armi erano molto diffuse, aumentavano, di questo ci puoi dire qualcosa?
Allora, sì, ci sono percezioni un po' diverse, nel senso si vedono nelle strade, anche qui ovviamente a Kiev, militari armati, molti tra l'altro volontari, quindi molti giovani che volontariamente occupano quei ruoli ovviamente secondari del conflitto, come i checkpoint, come i controlli, quindi che non stanno direttamente sul fronte. Le notizie che giungono dal fronte invece sono di una carenza di armi, di una carenza di munizioni, anche in maniera abbastanza significativa, a tal punto che alcuni obiettivi militari russi, cioè che erano identificati dall'esercito ucraino come convogli, per esempio, di automezzi russi, non fossero stati colpiti, nonostante sotto tiro, proprio per risparmiare le munizioni verso obiettivi di più ampio calibro, come potesse essere, per esempio, i carri armati. Quindi c'è una carenza di armi tale e di munizioni tale da spingere l'esercito ucraino oggi a fare anche considerazioni di questo tipo, quindi risparmiare le munizioni per gli obiettivi più grossi e lasciare perdere magari convogli di auto o di altri tipi di automezzi, ecco.
Senti, come, per capire, come arrivano queste notizie? Cioè, nel senso, quali sono, insomma, le vostre fonti per cercare di farvi un'idea di quello che succede sulle armi o anche più in generale?
Allora, sì, noi abbiamo avuto modo di raccogliere fonti attraverso colleghi giornalisti internazionali, anche italiani, colleghi di altre testate, dalla RAI, che sono più vicine alla linea del fronte, e ci limitiamo a quelle perché altre fonti più locali sono sicuramente molto più viziate da una propaganda inevitabile, che è molto forte, perché noi quando capita di guardare un televisore acceso, o magari rientrando a casa accendendo il televisore proprio per questo tipo di analisi, la propaganda è continua ad ogni ora, 24 ore su 24, pressoché su ogni canale televisivo. Per cui tante di quelle notizie ovviamente vanno tarate da un punto di vista di propaganda militare di un paese a tutti gli effetti in guerra in ogni ambito della società, per cui cerchiamo di ricevere le informazioni, e quelle che ho condiviso provenivano da colleghi internazionali italiani più vicini alla linea del fronte, e quindi anche meno magari viziati da interessi di altro tipo propagandistico, ecco.
Senti, la propaganda, l'informazione governativa è ancora centrata sulla figura di Zelensky o c'è qualche ombra sulla figura di Zelensky?
No, è ancora molto sì sulla figura di Zelensky, che appunto appare, che gira per il paese, che si trovava ieri per esempio a Dnipro in questo ospedale militare. Noi poi riceviamo anche un'altra fonte di informazione, quella dei compagni e delle compagne di Operation Solidarity, di Solidarity Collective, di Social Movement, quindi delle realtà della sinistra indipendente qui ucraina, che ci mettevano al corrente anche appunto di queste informazioni, tra cui quella di Zelensky, quindi uno Zelensky sempre più al centro, sempre più sostenuto o a spada tratta da tutta la popolazione, non esiste più praticamente un'opposizione, però mettendoci anche in guardia, dicendo, ricordandoci che Zelensky poco prima della guerra aveva un consenso al minimo storico, adesso ce l'ha totale, ma ci dicevano appunto ci vuol poco per farlo ritornare al minimo storico, e quindi a un'eventuale caduta, ovviamente non durante il conflitto, questo a posteriori, però adesso sì, lui è ancora una figura centrale qui.
E rispetto a quello che voi potete cogliere, insomma, della sensibilità di quello che pensano poi le persone che si trovano in un paese in guerra lontano dal fronte, qual è? Cioè, c'è un appoggio a continuare il conflitto o c'è più distacco?
Allora, rispetto a... noi abbiamo cominciato la nostra prima missione in Ucraina il 17 di marzo e fino ad oggi siamo rimasti su Leopoli, e dal 17 di marzo a oggi abbiamo notato un grosso cambiamento. Sta venendo meno un po' quel morale alto, quella fiducia che contraddistingueva non solo l'esercito ma la popolazione ucraina nei confronti della Russia. Anche in una nostra precedente intervista avevamo sottolineato come il morale stesse contando sul conflitto, un morale ucraino molto alto, un morale sia delle truppe che della popolazione molto alto, mentre la Russia aveva ben altri problemi. Oggi quel morale si sta abbassando, la guerra sta diventando logorante anche per la mentalità di queste persone, soprattutto qui a Bucha, Irpin, dove appena si esce di casa si vedono palazzi distrutti, dove permane ancora l'odore di questi palazzi bruciati. Quindi anche da quel punto di vista la guerra sta diventando stancante. Oggi, parlando con una persona locale, che ci diceva proprio: a noi non ci interessa, noi vogliamo semplicemente essere liberi, vogliamo che la Russia lasci i nostri territori, non ne possiamo più della guerra. E questo apre ovviamente da un punto di vista civile molto più il discorso sui negoziati, ecco, che forse una volta sembravano più distanti, una volta si voleva fare questa resistenza a tutti i costi, oggi la via del negoziato sembra anche più diffusa, però queste sono le nostre impressioni con le persone che parliamo e non possono sicuramente rappresentare un dato a sufficienza, perché si parla di sentimento comune, ma la nostra impressione è che la guerra stia cominciando a pesare e che quindi possa aprire anche un altro tipo di analisi da chi oggi vive qui.
Senti, e tutta la questione internazionale dell'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, come è stata recepita per quello che voi avete colto?
Ma sì, senza, che non è stato dato spazio alle analisi che invece abbiamo osservato noi, ovviamente, per quanto riguarda le conseguenze di questo ingresso. Oggi l'Ucraina sente la necessità di un appoggio da parte della NATO, anche parlando con i compagni e le compagne delle realtà che ho citato prima, quelle più vicine alla sinistra, diciamo, indipendente, che seppur riconoscendo tutti i limiti della NATO, dell'imperialismo poi diciamo atlantista, lo preferiscono a quello russo, sostengono che tutta la serie di diritti, dei diritti LGBT che sono molto presenti nelle comunità della sinistra qui ucraina, le comunità LGBT sostanzialmente, se la semplifico, ma dicono meglio con la NATO che con la Russia non avremmo nessuna possibilità di espressione, rischieremmo il carcere anche solo per le nostre idee politiche, il nostro attivismo. Oggi l'atlantismo invece ci permette, seppur con tutti i suoi limiti, una maggiore agibilità. Per cui tutta la conseguenza di questo ingresso, che abbiamo visto ovviamente con le conseguenze verso il Kurdistan, verso il Rojava, con cui tra l'altro noi siamo in stretto contatto, io ero nel Kurdistan iracheno fino a 10 giorni fa e lì la situazione in Rojava è terribile, e questo, il meeting nato a Madrid ha fatto sì che appunto oggi in Rojava ci si prepari all'invasione turca, si sia parlato per la prima volta degli ultimi anni, per quanto mi possa ricordare io, di una potenziale fine oggi dell'esperienza del Rojava, che tra l'altro il 19 luglio festeggia 10 anni della rivoluzione, perché insomma questa potenziale adesione, questo potenziale via libera da parte della NATO a un'invasione turca in Rojava è una conseguenza di uno scacchiere di potenza che a noi deve sicuramente far comprendere qual è oggi la vera faccia della NATO, ma che qui per forza di cose non riesce ad apparire perché troppo coinvolti nel conflitto, diciamo.
Sì, immagino, insomma. L'ultima questione, diciamo, di geopolitica internazionale è quella del grano. Non so se anche di questo si parla in Ucraina o se è più una questione che vediamo noi dall'esterno.
Sì, forse è più una questione esterna. Noi leggiamo anche appunto i bombardamenti a Kharkiv sui granai. Qui sembra che appunto gas e grano vengano vissuti come problemi più occidentali, quasi no, non dico con fastidio, però loro tendono a precisare sì ma non è colpa nostra, a maggior ragione dicono se il gas costa di più in Europa è un discorso che è emerso, dovete prendervela con la Russia, a maggior ragione quindi viene fomentata questa anche questo come elemento politico. Dopodiché qui, almeno nella nostra esperienza concentrata su altri temi, non magari vengono meno questi concetti più geopolitici, si concentra più sullo specifico territorialità e quindi magari ci si perde un po' anche la relazione con questo. Al momento qui non diventa un argomento, diciamo, di priorità, ecco.
Senti, l'ultima domanda che mi viene in mente, la situazione invece della popolazione russofona in Ucraina, non so, probabilmente è più nella parte est del conflitto che non dove vi trovate voi, ma se c'è una differenza, insomma, rispetto al resto della popolazione nel vivere il conflitto.
Sì, ma allora prevalentemente si trova nella parte est, non abbiamo avuto esperienza di la popolazione russofona, non a Leopoli, almeno a Leopoli sì, nei rifugiati dell'est, che però appunto sono vanno a creare anche, per esempio, nelle situazioni di Leopoli anche non poche problematiche. L'Ucraina è un paese fragile, è un paese, lo era e lo è a maggior ragione adesso, è un paese con delle grosse spaccature interne. E che Leopoli è stato teatro anche di situazioni effettivamente poi di razzismo interno, no? Quindi quasi di accusare questi russofoni, profughi magari appunto da Kharkiv, almeno nei mesi di marzo-aprile quando noi eravamo a Leopoli, erano il flusso maggiore di rifugiati proveniva da Kharkiv verso Leopoli, e in molti casi c'è stata un'accoglienza che ha unito questo sentimento di popolazione unita. Dall'altra però non sono mancati questi anche atti magari di razzismo, di discriminazione verso i russofoni. Questo cosa significa? Che, e ce lo confermavano anche i compagni e le compagne ieri sera, sta nascendo un sentimento antirusso molto molto forte, addirittura anche fra sfere più di sinistra, più cosiddette internazionaliste, ma che poi vengono meno, perché appunto si scaldino contro la popolazione russa, e questo è un problema che stiamo raffrontando e che riconoscono anche loro, di dire appunto la guerra non deve farci perdere i nostri capisaldi dell'internazionalismo, e nel dire che appunto è un mondo diviso in classi e le classi sociali ucraine e russe insomma devono continuare ad avere un canale comunicativo con i compagni, con le compagne russe dissidenti, che tra l'altro oggi sono costretti alla clandestinità, e questo è un capitolo sicuramente non facile al momento.
Senti, noi intanto ti ringraziamo, ma ti chiedo anche se vuoi aggiungere qualcosa che magari non ti ho chiesto.
Ma no, grazie a voi per la disponibilità. Noi adesso appunto, come accennato prima, stiamo lavorando su un progetto di ricostruzione, di aiuto nei territori di Irpin e Bucha, soprattutto a Irpin, con gli attori locali. Questo sarà l'obiettivo principale dei prossimi giorni, e comunicheremo eventualmente quali saranno, probabilmente da settembre faremo una grossa insomma chiamata internazionale, i compagni e le compagne di tutta Italia, di venire e raggiungere queste località per dare una mano concreta nella ricostruzione, nella pulizia, in quello che servirà alla popolazione colpita dal conflitto. Su questo ci sarà sicuramente modo di aggiornarci e di insomma spargere l'invito a chi vuole venire qui a conoscere la realtà, approfondirla e anche a dare una mano concreta.
Sicuramente daremo spazio a questo. Non so se vuoi già dirci i canali con cui i compagni e le compagne possono mettersi in contatto con voi per questo.
Sì, i canali sono i nostri, delle brigate volontarie per l'emergenza, da Instagram a Facebook a Telegram, mandiamo aggiornamenti continui e possono essere ovviamente contattateci in ogni momento, e poi nelle nostre sedi a Milano e a Senigallia, Ancona, nelle Marche, anche dal vivo, altrimenti poi anche in maniera da remoto e poi incontrandosi ad hoc per qualsiasi tipo di iniziativa, anche di restituzione delle nostre esperienze, e poi per la programmazione delle attività più concrete da settembre proprio qui a Kiev.
Intanto noi ti ringraziamo come sempre per la disponibilità e rimaniamo per insomma sentirci prossimamente a settembre, o se insomma se è necessario anche prima, ecco.
Assolutamente, grazie mille.
Grazie ancora.
Buona giornata.